Eccola, oh, vieni con me. Allora, io credo che adesso. Oh, eccola, cuccioletta. Allora, no, adesso ripigliamo i nostri lavori con la gioiosa Elisabetta Grande. Non gli do altri termini. No, però avrei bisogno, per favore. No, lo so, bisogna che si mettano seduti, eh. Sentite, noi dobbiamo finire entro una certa ora, quindi io non vorrei sacrificare il dibattito dell'ultima relazione. E poi c'ho la Lombardia, capirà, e arriva Stilla Memena. Allora, pronti? Siete tutti attenti? Ersilia, fai un po' il cane da guardia, per favore. Vedi un po' se raduni gente. Allora, no, sul serio, per favore.
Ah,
Scusa, hai
ok.
ragione.
Così?
Bravo.
Anch'io? Ok. Va bene.
Allora,
Perché anch'io
ah,
ogni tanto
Giacomo,
voglio andare
scusa, mi
d'accordo.
hanno detto che non si sente bene su internet. Silesse, radio,
Ma Giacomo,
niente.
salve, sono cambiata, io sono contenta.
Oh, allora eccoci qui, adesso cominceremo senza tanti presupposti. Cominceremo con la relazione di Elisabetta, che è un po', io direi, una prosecuzione, che si dire, di quanto anche abbiamo detto questa mattina. Ma l'esperienza di questa, posso dirti ragazzina, perché ancora sei ragazzina,
Bello, mi
dai.
piace,
Di
voglio
questa
chiamarlo.
ragazzina giovane che ha tre gioielli, due gemelline con dei nomi splendidi che mettono in evidenza per me il carattere di questa coppia. Aurora, Gaia e la più grande, ma tanto grande, ci avrà 5-6 anni se
Sì,
ce l'ha,
6 anni a settembre, infatti.
Alice. Ecco, questi sono i gioielli di Elisabetta e di Sergio. E noi vogliamo sentire quanto ci dice Elisabetta, che ha fatto questa esperienza bellissima di maternità e di maternità scelta con consapevolezza. Allora, il tema qual è? Sì, adesso. Allora, aspetta, vicino a me. Come già per le altre relazioni, c'ho una componente della commissione brava ed impegnata. E chissà perché io la vedo sempre sorridente anche lei. Ecco, ed è Carmen. Ecco, brave!
Grazie.
Bene. Ed è Carmen. Carmen ci aiuterà a dire due parole perché
Sì,
poi ci
sicuramente.
saranno, no, poi ci saranno le domande e
Certo.
quindi su questo argomento, su questo tema meraviglioso, quello appunto della genitorialità. Il titolo proprio preciso chi ce l'ha?
Disabilità.
Ecco.
Quanto condizionano ansie e paure nella difficile scelta della genitorialità?
Bene, questo è il titolo. L'ha letto la mia amica, avanti.
Sì,
No,
allora.
aspetta, Carmen.
Scusa, Carlo,
Ma
dove
tu
ero?
vuoi correre, ma non corre, figlia.
No, perché tutti mi mettono sta cosina qui.
No,
Mi raccomando,
calma,
sono le
no,
donne.
calma, calma.
Un
Allora,
attimo di.
Carmen,
Allora.
a te
Giusto il microfono?
Ah, ecco
Ah,
che
eccolo
aiuto
davanti a
il
me.
microfono.
Allora, buonasera a tutti. Io ho certamente il gradito compito di presentare la relazione di Elisabetta, che peraltro, secondo me, non ha alcun bisogno di presentazioni perché questa mattina ha dato già un ampio
C'è il
excursus, un
numero,
ampio
Carmen.
cenno su
la sua personalità, che proprio veramente è esplosiva, brava, vulcanica, direi quasi. Io sinceramente non avevo avuto modo di conoscerla in passato, però in questa occasione veramente sono rimasta galvanizzata, direi, dalla sua, innanzitutto dalla bellezza, dalla fluidità del suo eloquio, e non solo quello, ma soprattutto l'autodeterminazione e l'impegno profuso in tutte quelle che sono state le sue attività, sia come donna impegnata nel lavoro e come madre di famiglia. Ma non vi voglio trattenere oltremodo e do subito la parola a lei. Grazie.
Brava, brava Carmen. Ma che collaboratrici che sono!
Mamma. Aiuto, adesso mi avete imbarazzato.
Vai, tranquilla.
Ma intanto volevo ringraziare tantissimo Carmen per le sue parole molto gentili e voglio ringraziare con tanto affetto Wanda che mi ha telefonato qualche mese fa chiedendomi se volevo trattare questo argomento. Io ho accolto la sua proposta con veramente grande entusiasmo, perché appunto è un argomento, come dire, che io ho vissuto in prima persona, visto che appunto queste tre bimbe che sono state tanto volute, naturalmente rispetto a questa scelta abbiamo insieme appunto a mio marito molto, naturalmente molto riflettuto. Ecco, prima di iniziare mi preme sottolineare un aspetto: le cose che io andrò a dire non hanno nessun valore universale, non hanno nessuna pretesa di essere delle verità assolute, sono un mio punto di vista e non soltanto mio, nel senso che io voglio raccogliere, aiuto, io sono un disastro a queste cose tecniche. Non ho la sindrome di Cenerentola, come diceva il Presidente, ma io e la tecnologia veramente sono incompatibili. Dove c'è un computer ci sono io, qualcosa sempre non funziona, microfono, vabbè. Mi sentite? Bene, ok. Ecco, io ho raccolto tutta una serie di impressioni, di esperienze, di pareri, in parte mia, in parte di persone, coppie, che ho conosciuto più o meno direttamente. Di conseguenza sarei molto contenta se in sala qualcuno avesse un parere diverso, oppure un'esperienza diversa, che magari io ho dimenticato, non ho contemplato, insomma. Sarebbe veramente interessante che venisse fuori poi nel dibattito, perché comunque nella pluralità delle opinioni effettivamente viene fuori davvero qualcosa di molto più grande, molto più completo, e ci portiamo a casa sempre un pezzettino in più. Bene, ecco, io in termini generali vorrei dire che l'istinto di procreazione e di trasmissione della continuità e trasmissione e conservazione della specie è un istinto filogeneticamente dimostrato, iscritto per così dire nel DNA di ogni essere vivente. Certamente nell'essere umano alle ragioni biologiche si aggiungono altre ragioni, le ragioni del cuore, le ragioni dell'intelligenza, le ragioni della volontà. Nella scelta di avere un figlio è coinvolta la nostra parte più intima, emozionale, la nostra parte più razionale, la nostra parte, diciamo, più la nostra parte evolutiva, che ci consente di decidere o per il sì o per il no.
No, io vorrei ascoltare la relazione di Elisabetta.
Spegniamoli, ragazzi.
No, per favore, spegniamoli.
Beh, io mi rendo conto che siete veramente tutti un pochino stanchi, insomma, perché dopo la mattinata, dopo aver, insomma. Io vi prometto di essere abbastanza breve e prometto appunto di non annoiarvi troppo. Se fosse così mi interrompete e mi dite. Allora, dicevo che il desiderio di una gravidanza, il desiderio appunto di un figlio non ha come conseguenza necessaria una gravidanza. Spesso, per così dire, è un punto di partenza, una premessa dalla quale partire per intraprendere un percorso che coinvolge la coppia naturalmente, e che per alcuni un percorso lineare, molto fluido, molto semplice, per altri invece è un percorso un po' più complesso, percorso che poi porterà alla scelta o per il sì o per il no. La scelta di avere un bambino è naturalmente prima di tutto una scelta d'amore, ma anche una grossa scelta di responsabilità. Come stamattina ha detto molto molto bene, e non saprei dire meglio, la dottoressa Alzi, una scelta di responsabilità. Responsabilità certamente prima di tutto verso la nuova vita che deve venire al mondo, responsabilità verso noi stessi e responsabilità verso gli altri, intendendo come altri il nostro cerchio, diciamo, di relazioni, di conoscenze, ma anche la società in generale. Il bambino, nel momento in cui viene al mondo, automaticamente viene incastonato in un tessuto sociale e civile. La mamma, a momenti ancora in sala parto, che già il papà va all'ufficio dell'anagrafe, no, per dare un'identità civile, no, quindi l'atto di nascita, l'identità del proprio bambino socialmente riconosciuta. Ecco, scelta responsabile significa anche valutare tutta una serie di condizioni, il cui ordine e la cui gerarchia di valori cambia da persona a persona, da individuo a individuo: condizioni psicologiche, condizioni economiche, professionali, ambientali, sanitarie, sociali e quant'altro. Noi sappiamo che per alcuni è fondamentale nel ipotizzare un progetto di genitorialità, per esempio, l'aspetto economico, per altri aspetti, per esempio, ambientali. C'è chi si chiede: ma la mia casa è piccola. C'è chi invece si chiede: sarò davvero maturo, sarò davvero in grado? Perché si pone la questione della maturità psicologica proprio del proprio partner. In ogni caso, valutare con attenzione ciò che si ritiene importante è utile, perché queste condizioni determinano il contesto nel quale il bambino è chiamato a vivere e a crescere, nella speranza di poter sviluppare appieno in modo armonico le sue potenzialità e le sue risorse. Io credo che scelta responsabile prima di tutto, prima di tutte le considerazioni che possiamo fare, valutazione eccetera, sia prima di tutto credere fortemente nell'incommensurabile valore dell'esistenza umana. Come dire, poter dare la vita, donare la vita ad un essere unico che parte di te e al contempo altro da te, penso davvero che sia l'espressione più alta della libertà e dell'amore di cui l'essere umano è capace. Ecco, questo credo che sia davvero l'humus sul quale si radicano e si innestano poi tutte le scelte di qualunque genere, in primis chiaramente la scelta di una gravidanza. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché per me è proprio il presupposto, dopodiché c'è tutto il resto. Bene, una volta che noi abbiamo passato al vaglio severo della ragione tutte le nostre condizioni, valutazioni, conoscenze, convinzioni, dobbiamo affrontare un altro ambito con il quale è proprio un pochino più difficile fare i conti, che è l'aspetto delle nostre emozioni, quindi la sfera emotiva ed affettiva, nella quale in qualche modo si radicano in maniera più o meno conscia tutti i nostri dubbi, le nostre preoccupazioni, le nostre incertezze. Tutti coloro che hanno fatto una scelta di genitorialità sanno perfettamente che nel pensiero di avere in futuro un bambino è accompagnato da una serie di dubbi. Cioè, quale madre, per esempio, non si è chiesta almeno una volta: sarò in grado di portare a termine la gravidanza? Riuscirò a affrontarla nel migliore dei modi? Il bambino nascerà sano, nascerà a termine? Potrò prendermi cura di lui dandogli la serenità e la sicurezza di cui è capace? Potrò conciliare il mio ruolo di mamma o di papà tenendo conto delle altre esigenze, vuoi professionali, vuoi legate appunto alla vita di coppia, legate alle proprie esigenze di spazi, eccetera. Alcune domande sono più specifiche dei papà, altre più specifiche delle mamme. In ogni caso sono comunque delle domande importanti e urgenti. A questo punto ci chiediamo: nell'ipotesi che, ahimè, per alcuni è ancora, per così dire, fantascientifica e al di fuori di ogni logica e buonsenso, uno dei due potenziali genitori o entrambi siano portatori di una disabilità, che cosa succede? Che cosa capita? L'handicap in generale, e in particolare la cecità, perché qui in questa sede stiamo parlando in particolare di cecità, può compromettere la possibilità stessa di pensarsi genitori? Interviene, interferisce nella possibilità di essere buoni genitori? Ecco, qui tocchiamo già un po' il punto che in qualche modo Valeria, posso chiamarti così? Mi veniva spontaneo chiamarla Valeria. La dottoressa Alpi stamattina ha toccato. Fortunatamente sondaggi che recentemente sono stati pubblicati sui giornali e trasmessi per televisione e che dovrebbero in qualche modo testimoniare l'opinione dell'italiano medio ci dicono che sfortunatamente sì, molte, troppe persone ritengono veramente ancora che la mancanza o la carenza di vista comprometta e interferisca in realtà nella possibilità di pensarsi genitori, di essere genitori completi, non tanto appunto in senso biologico, ma in senso molto più ampio. Ecco, si ritiene purtroppo che nel caso in cui uno dei due genitori sia vedente, ecco allora in quel caso forse le cose possono funzionare un pochino meglio. Meglio se il vedente è la mamma, no? Sempre mi ricollego al discorso donna, no? Portatrice di servizi, di accudimento di cuore alla famiglia, eccetera. Se è la mamma che ci vede, tanto meglio, perché si risolvono i problemi. Tutto ciò che è accudimento pratico e cura concreta, diciamo, del bambino è demandato ed è appannaggio esclusivamente della mamma. Fortunatamente, come dire, in qualche modo i fatti hanno dimostrato e dimostrano che non è così, o quantomeno non è sempre così, perché anche questo può anche succedere, può anche accadere. In realtà questi sono preconcetti e pregiudizi che sappiamo crescere fertili nelle menti di coloro che purtroppo nel momento in cui si imbattono in qualcosa di diverso da sé lo vivono come totalmente altro, come totalmente alieno, per cui è molto difficile pensare ad un confronto. Ecco, già stamattina vi ho accennato all'importanza invece di utilizzare in qualche modo i mass media che abbiamo a disposizione per fare una come dire, campagna davvero di sensibilizzazione, ma sulla concretezza. Ecco, io proprio punto sul discorso della concretezza, ma non mi dilungo oltre perché stamattina abbiamo già parlato. Certamente è innegabile, la cecità porta dei problemi, la disabilità pone dei limiti, pone delle difficoltà, difficoltà che sono in parte oggettive e in parte soggettive. In parte oggettive siamo tutti d'accordo, la mancanza o il poco funzionamento di un senso, fin qui siamo tutti concordi. Poi ci sono invece delle difficoltà e dei problemi di tipo soggettivo che sono legati, come dire, alle esperienze familiari, sociali, relazionali, alla formazione, ai vissuti affettivi ed emotivi di una persona non vedente o ipovedente. E questo naturalmente determinerà il suo modo, per esempio, di raggiungere una buona autonomia, il suo modo di essere consapevole e cosciente delle proprie potenzialità, ma anche il suo modo di accettare i suoi limiti, no? Quindi, come dire, la scelta di un possibile progetto di genitorialità da parte di una coppia non vedente, o comunque dove uno dei due soggetti vede poco o non vede, va ad innestarsi in questo complicato crogiolo di fattori. Pertanto, il disabile visivo, in qualche modo, come dire, condivide una serie chiaramente di dubbi, di preoccupazioni comuni ai cosiddetti, tra virgolette, brutto termine, ma lo uso, normovedenti, ma in più ha una serie di dubbi, una serie di perplessità specifiche collegate appunto all'handicap. L'interrogativo più preoccupante, più pressante, ne abbiamo l'accennato questa mattina appunto alla relazione della dottoressa Alpi, è la preoccupazione nel caso in cui l'handicap visivo sia legato ad un evento non traumatico, bensì patologico, e chissà, è possibile trasmettere la mia patologia? I miei figli avranno il mio problema? E se sì, come e in quale misura? A questo punto interviene appunto la genetica, ma ahimè sappiamo tutti che la genetica non è una scienza esatta. Eccezione fatta per talune patologie oculari, penso ad alcune forme di retinite pigmentosa dove sono stati individuati i geni responsabili appunto della trasmissione del carattere errato, per le altre patologie, come dire, tutte le ricerche danno dei dati che non hanno una, come dire, un fondamento scientifico, ma solo e soltanto statistico. Pertanto il genetista può orientare in qualche modo una scelta, ma assolutamente non può determinarla, perché poi la scelta è individuale, soggettiva e delegata proprio alle scelte, alla sfera decisionale degli individui coinvolti, cioè dei due genitori, e solo e soltanto, come dire, dei due genitori. Ok? Fin qui siamo tutti d'accordo. Ecco, io penso che comunque anche quando il consulto genetico ci dia un risponso positivo, per cui magari ci dice sì, effettivamente potrebbe esserci una possibilità molto remota, eccetera, due genitori si decidono per il sì, cioè si decidono che vale la pena scegliere di diventare genitori, è utile che mettano in conto anche in modo, come dire, remoto, per carità, ma che mettano in conto in qualche modo che può esistere la possibilità che il proprio bambino possa presentare questo problema, perché se poi questa cosa succede, come dire, si è un pochino più pronti ad affrontare le difficoltà e ad accogliere in maniera, come dire, serena il proprio bimbo e a insegnargli, oltre che dargli tutto il nostro affetto, anche insegnargli quelle che sono state le nostre esperienze, le nostre conoscenze. È certamente molto difficile, però chi lavora nell'educazione, nell'ambito dell'educazione appunto dei bambini non vedenti, sa che spesso il grosso problema delle famiglie, che naturalmente non hanno messo in conto questo fattore perché non potevano certamente saperlo, chiaramente vivono questo fatto come veramente una grossa tragedia. Questa è una mia considerazione, poi naturalmente, ripeto, lì poi si entra in un campo troppo delicato delle scelte individuali e personali. Un altro aspetto sul quale vale la pena riflettere, sul quale appunto due potenziali genitori o non vedenti o ipovedenti sono chiamati a riflettere, riguarda l'aspetto dell'accudimento pratico concreto del bambino, la cura proprio pratica e concreta del bambino, per cui ci si interroga rispetto per esempio il proprio livello di autonomia. In quale misura siamo autonomi? Per esempio so gestire la casa, pulire, lavare, cucinare, oppure sono in grado di sarò in grado di prendermi cura del mio bambino concretamente senza andare in ansia tutte le volte che lo sentirò piangere e non riuscirò a consolarlo e avrò veramente paura di non interpretare dei segnali comunque, tra virgolette, di allarme, di pericolo. Ecco, a questa domanda nessuno può rispondere prima. Tutte le mamme sanno che solo e soltanto quando noi abbiamo il nostro bambino fra le braccia possiamo trovare qualche risposta. Tutte noi, credo, abbiamo sperimentato che la prima volta in cui teniamo in braccio nostro figlio proviamo una sensazione, oltre che di completezza, anche di grande naturalezza, per cui in qualche modo i dubbi un po' si sciolgono man mano che noi conosciamo, entriamo in relazione con il nostro bimbo, anche il nostro bimbo conosce ed entra in relazione con noi. Ecco, qui volevo solo fare una parentesi, io prima ho parlato di autonomia. Ecco, l'autonomia per me non significa assolutamente fare tutto da soli, pretende di essere capaci di fare tutto da soli per dimostrare di essere uguale agli altri e quindi mi ricollego ancora una volta a quanto detto stamattina. Noi non abbiamo bisogno di dimostrare nulla a nessuno, abbiamo invece il dovere e l'obbligo di dimostrare invece a qualcuno qualcosa, cioè a nostro figlio. Noi dobbiamo dimostrare, perché lui è il centro di tutto, noi dobbiamo dimostrare che siamo genitori capaci, responsabili, in grado di prenderci cura di lui e di meritarci la sua fiducia. Per cui non dobbiamo dire, ah, io faccio tutto da solo e non chiedo mai niente a nessuno, perché questo è assolutamente presuntuoso, rischiosissimo e poco realistico. Tutti hanno bisogno di essere aiutati, prima di tutto chi ha un limite, chi ha una disabilità, perché ne va della sicurezza anche del nostro bambino. Naturalmente poi le situazioni variano a seconda delle difficoltà anche visive della mamma o del papà. Per esempio un ipovedente che ha ancora una buona efficienza visiva riuscirà a fare alcune cose, mentre invece un non vedente no. Penso per esempio, adesso io dico una cosa che per esempio è capitata a me, il discorso per esempio del medicare il cordone ombelicale appena usciti dall'ospedale prima della sua caduta diventa complicato se non vedi nulla, perché devi col disinfettante centrare proprio quel punto, vedere se è arrossato. Ecco, questo aspetto viene demandato per esempio a un vedente, oppure secondo lo screening neonatale degli ospedali bisogna adesso dare ogni giorno 3 gocce di una vitamina per bocca. E voglio dire, è un po' difficile darla senza vedere, oppure darla col contagocce, diventa proprio complicato.
Infatti è proprio la domanda che gli volevo fare.
Quindi, non so, individuare per esempio arrossamenti della gola, oppure individuare puntini rossi sulla pelle che alcune volte non sono tattilmente rilevabili, no? Alcune volte sì, la varicella si tocca subito. Altre cose, per esempio, non so, penso alla quarta malattia, sesta malattia, tutti i numeri vari, insomma le mie figlie se ne sono fatti tutti. Comunque, alcuni puntini si sentono, altri punti no. Per cui invece avere un occhio che funziona bene ci è proprio utile, perché ci dice, caspita, forse potrebbe essere il segnale di una malattia esantematica, oppure magari è soltanto un'allergia, ma comunque un aiuto, un occhio che ci vede è importante. E come noi dobbiamo avere l'umiltà di chiedere, questo è importante, solo così saremo genitori autonomi, altrimenti non lo saremo. Grazie. E infatti qui mi ricollego a un altro punto, infatti la mia relazione si intreccia tantissimo con quella della dottoressa Alpi. Qui mi ricollego a un altro punto, cioè il ruolo fondamentale, e questo è venuto fuori anche da alcuni interventi, io ricordo adesso, mi sembra che sia una ragazza di Sassari, questo non vorrei sbagliare, comunque... Alcuni dei cui interventi è venuto fuori, insomma, mi sembra una cosa comune. È molto importante il ruolo che le persone che circondano la coppia dei genitori hanno e soprattutto l'atteggiamento che hanno rispetto alla funzione genitoriale. Talvolta può accadere, non sempre, insomma, per fortuna, ma talvolta può accadere che anche i genitori più stretti, anziché svolgere una funzione di supporto alla coppia neogenitoriale e a porgere a fornire l'aiuto che essi chiedono, cercano in qualche modo di sostituirsi a loro, no? Perché più o meno consciamente, magari se glielo chiedi dicono di no, però inconsciamente c'è il timore che la propria figlia o il proprio figlio non riescano, a causa del limite visivo, a gestire l'aspetto legato all'accudimento. Per tutto quello che riguarda educazione, tutto ciò che non è concretezza ci sta, ma questo diventa un pochino complicato, mamma mia, il latte piuttosto te lo doso io, piuttosto la pappa magari la do io, si brucia, eccetera. Io sono stata abbastanza fortunata da questo punto di vista, perché devo dire che mia mamma, anzi, aveva più paura di me nel prendere in braccio la mia prima figlia, per cui quando le faceva il bagnetto diceva, ah, per carità, io non la tocco, fallo tu. Per cui insomma lì ognuno ha le sue esperienze, però ecco, è importantissimo invece che i genitori rivendichino con decisione il loro ruolo e soprattutto la loro priorità per tutto quello che riguarda gli aspetti, diciamo, decisionali del proprio bambino, per cui bisogna veramente proteggere il proprio bambino rivendicando, in fondo i genitori siamo noi. Ecco, a questo proposito, per esempio, è molto importante il ruolo giocato dal pediatra. Il pediatra, almeno nel mio caso, è stato fondamentale perché mi ha aiutato a risolvere tantissime situazioni critiche o comunque per me preoccupanti. Un pediatra che ha in mente che sono i due genitori che devono accudire il bambino, che lo devono curare, è un pediatra che sarà anche in grado di prescrivere e dare delle indicazioni farmacologiche di un certo tipo. Ad esempio, anziché prescrivere il farmaco, goccia ti dà la suppostina, lo sciroppino, oppure anziché dire, ah, non so, 5 mg piuttosto che 2,5, eccetera, eccetera, ti dà, almeno questa per esempio è l'esperienza del mio pediatra, ma poi ce ne sono altre, in isurino, non so, in termini di cucchiaino. Il mio pediatra mi ha fatto comprare cucchiaini di tutte le forme, un cucchiaino da caffè, un cucchiaino da tè, uno da frutta, uno da minestra, insomma io ho tutta una serie di cucchiaini che all'occorrenza utilizzo per far fronte, insomma, ad una serie di difficoltà. Ecco, certamente, come dire, ritorniamo a stamattina. La società in qualche modo veramente non è ancora pronta a riconoscere l'uguaglianza di diritti, di doveri, di conoscenze, di abilità e di competenze fra chi è, tra virgolette, normale e chi è invece diverso rispetto all'uso di qualche abilità e di qualche funzione o motoria o sensoriale. Sfortunatamente molti, in modo proprio completamente a prioristico, credono di sapere a priori ciò che un non vedente o un ipovedente sia in grado di fare o non sia in grado di fare, e lo decidono in qualche modo nella loro testa, no? Io penso che a tanti di voi sia capitato di imbattervi per strada in uno di questi omniscienti ed acuti personaggi che, bypassandoti completamente, tu sei con la persona che ti accompagna e la carrozzina. Loro si avvicinano, ti ignorano completamente come se fossi un fantasma invisibile, parlano con chi ti accompagna, naturalmente parlano del tuo bambino.
Sì.
E quindi chiedono, mangia, ha le coliche, dorme, piange, è bravo, ma chi gli dà la pappa, chi lo cambia, chi lo porta al nido, se va al nido, eccetera, eccetera. Ecco, in queste situazioni bisogna fare, secondo me, molta attenzione, soprattutto quando il nostro bimbo è un pochino più grande, ma non tanto più grande, perché ricordiamoci che i bambini magari non sono in grado di cogliere il contenuto concettuale, intellettuale, diciamo, della comunicazione, se sono molto piccoli, ma sicuramente colgono la valenza affettiva del messaggio, quella passa e passa e come. Per cui noi dobbiamo sviluppare davvero tutto il nostro autocontrollo, la nostra, il nostro self-control, insomma, e la nostra tolleranza, e se lo riteniamo opportuno passiamo oltre e lasciamo perdere. Se invece riteniamo che possa valer la pena, possiamo fermarci e dare delle indicazioni e spiegare come in alcune situazioni pratiche noi siamo in grado di quali siano le strategie, insomma, che mettiamo in campo per risolvere questo o quest'altro problema. Per fortuna capita anche che ci siano persone che ti fermano e che ti chiedono, perché comunque, insomma, non è tutto negativo, no? Ci sono anche persone che, partendo dall'ignoranza, tra virgolette, del proprio non sapere in merito alle capacità d'azione di un non vedente o di un po' vedente, ti chiedono anche le cose più banali, ma va benissimo, meglio, almeno abbiamo la possibilità di spiegare, di svolgere una funzione pedagogica. Questa mattina mi dicevano giustamente, oltre che un'azione pedagogica, è proprio un'azione di, tra virgolette, di testimonianza, ed è proprio vero, è proprio come è testimonio concretamente come faccio. La volta successiva a quella persona, quando incontrerà un altro non vedente, magari ricordando ciò che abbiamo fatto noi, come dire, non si stupirà più, no. Lo darà come una cosa effettivamente così, che c'è, che è vera, no? Quindi non mi ripeto, ma io credo tantissimo nella possibilità di raccontare agli altri ciò che viviamo in concretezza. Ecco, c'è un'altra, come dire, un'altra domanda che sì, io accenno, poi nel dibattito approfondiamo questi aspetti. C'è un'altra domanda che in qualche modo si impone prepotentemente nella mente di una persona, di una mamma, di un potenziale mamma o papà, e anzi mi viene da dire una domanda che in realtà non ci lascia mai, ci accompagna un pochino sempre nel percorso di crescita e di educazione del nostro bambino, cioè: sarò capace, riuscirò ad accudirlo, a crescerlo, a prendermi cura di lui senza fargli pesare le mie difficoltà, il mio handicap? Questa è veramente una domanda fondamentale che dobbiamo farci e porci in qualche modo sempre. Ecco, tutti i genitori sanno che il bimbo sin dal primo vagito diventa il nostro centro di gravità, il centro di gravità proprio cambia e diventa proprio lui, e pertanto noi abbiamo il dovere di farlo crescere, di proteggerlo, senza fargli avvertire il peso del nostro handicap, per cui abbiamo l'obbligo di riorganizzare, di reinventare se necessario la nostra vita quotidiana. Se il processo di autonomia personale è fondamentale come proprio processo di maturazione di ogni soggetto non vedente, autonomia sempre l'accezione che intendevo prima, attenzione, quindi è importante a maggior ragione se noi decidiamo appunto di pensare ad un progetto di genitorialità, per cui per esempio se un ipovedente grave, un non vedente naturalmente non è in grado di portare fuori da solo il passeggino alla carrozzina, bene, in tal caso provvederà, cercherà un aiuto per garantire al bimbo delle uscite quotidiane. Se poi il non vedente o l'ipovedente è in grado di utilizzare con competenza e con assiduità, con esperienza, gli ausili di mobilità, per cui non so, il bastone bianco, il cane guida, va anche bene che quando ci si sente, io sottolineo sempre questo aspetto, ci si deve sentire, quindi è di nuovo qualcosa di individuale, quindi non si devono formulare giudizi se una mamma o un papà non se la sente di portare in giro da solo un bimbo, ma se il genitore se la sente, sarebbe importante anche compiere piccoli percorsi in autonomia col proprio bambino, se il contesto ambientale, insomma, del proprio dove si vive lo consente. Certo che se sono in mezzo a una statale, non c'è un marciapiede, voglio dire, non ci sta tanto questa cosa, però per esempio mettere il bimbo nel marsupio, tenerlo in braccio, tenerlo per mano e portarlo per esempio se c'è a un giardinetto o un parco vicino a casa. Sembra una cosa piccola, ma in realtà questi sono momenti preziosissimi per i nostri bambini, perché possono sperimentare anche loro la sensazione e l'emozione di andare con la propria mamma e con il proprio papà da soli ai giardinetti, per esempio. Io ricordo che quando la mia prima bimba era piccola, chiaramente adesso con due gemelle diventa proprio impossibile, perché comunque se non si è in due, anche perché una va a destra e l'altra va a sinistra, quindi insomma se non ci vedi diventa proprio impossibile, ma quando lei era piccolina, mio marito la metteva nel marsupietto e andava a fare delle commissioni nel quartiere. Io sono sicura che qualcuno qualche volta ha pensato una telefonata al telefono azzurro, secondo me qualche pensierino c'è stato. Comunque insomma.
Però, come dire, adesso loro l'hanno dato un po' per scontato, cioè loro lo sanno che questa cosa la facciamo, no? Andava per esempio anche ai giardinetti, sono giardinetti chiaramente in condizioni assolutamente protette, col cancelletto che chiude i giochi. Noi abbiamo anche un cane guida che tutte le volte che la bimba, non so, faceva due corsetti in più, si metteva a abbaiare come con le pecore, no? E richiamava. Per cui, insomma... Era divertente, chiaramente mio marito se ne accorgeva, però comunque, come dire, era una condizione di sicurezza, però che consentiva anche una buona autonomia. Per i nostri bimbi è importante fare delle cose anche piccole, soli con noi. Per esempio, ecco, un'altra cosa che adesso a me viene in mente, sempre mio marito, perché questa cosa io la preciso, tra noi due, chi se la sente di più, io vado in giro col bastone bianco senza problemi, però da sola. Con la bambina, adesso no, perché insomma è più grande, quindi insomma, però quando con la bambina era piccola io avevo veramente un po' più di timore, per cui io ritengo che quando uno ha paura a fare delle cose è meglio che non le faccia. Quindi questo vuol dire anche autonomia. Capire quali sono i propri limiti, che sono soggettivi, perché poi magari ci sono altre mamme che ce la fanno. Io ammetto la mia paura ad andare in giro da sola con lei, perché... Insomma, quando tu hai paura qualcosa ti capita, se invece tu non hai paura è diverso. Per cui lui va a prendere la bimba all'asilo e tornano insieme a casa in metropolitana. A lei piace tantissimo, tant'è che quando si è trattato di fare delle piccole poesie all'asilo, ha scritto proprio una poesia, bisognava scrivere una poesia su un evento importante che a te piace tanto, e lei ha scritto questo momento col papà in metropolitana. Per cui, insomma, questo ci fa capire quanto i nostri bimbi ci tengano a queste cose. Poi ci sono altre situazioni in cui, non so, per esempio il nostro bambino ci chiede di leggergli delle favole, dei racconti. Certo, se noi non abbiamo il racconto scritto in braille, in tempo reale non riusciamo a leggerglielo praticamente, però ci possiamo per esempio preparare, ci sono dispositivi informatici, possiamo leggere i racconti, i libri, oppure io penso questo, che un po' di fantasia e un po' di tempo fanno davvero miracoli, no? Anche prima di dormire ti chiede una favola, tu quella favola non te la ricordi? Pazienza, anziché leggere ti inventi un sacco di favole che all'occorrenza ti aiutano. Poi voglio dire, i bambini su questo sono davvero molto, come dire, no? Sono molto più duttili, molto più dinamici di quanto noi in realtà non crediamo. Ecco, a questo proposito c'è un'altra questione, io le butto lì, dopodiché ci ragioniamo insieme. C'è un'altra questione, l'ultima, giuro, sulla quale vale la pena riflettere un momento. Cioè, la domanda è questa, siamo davvero attenti, cioè la mia riflessione è questa, siamo davvero attenti a non sovraccaricare, e io dico non a non fare, attenzione, a non sovraccaricare di richieste i nostri bambini. Siamo attenti a non esagerare nel chiedere, per esempio, mi raccogli, mi cerchi, mi scrivi, mi leggi, mi accompagni. Io ho assistito alcune volte, non sempre, per l'amor di Dio, io sfortunatamente ho assistito alcune volte a delle scene che prima di avere un bambino a me sono davvero piaciute poco e mi sono ripromessa che non l'avrei fatto e spero davvero di non farlo mai, insomma. Questo perché? Perché c'è davvero il grosso rischio che il nostro bambino si senta responsabile per noi. E c'è il rischio che si sente in dovere di proteggerci, in dovere di prendersi cura di noi e di aiutarci. In realtà siamo noi che dobbiamo aiutarlo, almeno finché non siamo, insomma, vecchi o insomma che ci capiti qualche guaio, ma voglio dire, siamo noi che dobbiamo prenderci cura di nostro figlio e del nostro bambino. Come dire, qualche volta quando andiamo in giro per strada e magari qualcuno di voi l'ha sperimentato, le persone in questo mica ci aiutano tanto. Quante volte una mamma o un papà si sente dire, anzi sente dire al proprio bambino, ah ma che bravo, mi raccomando accompagna bene mamma, mi raccomando accompagna papà in classe, oh certo che quando davanti al bambino naturalmente tutto questo, mi raccomando quando saranno grandi saranno il vostro bastone, vi aiuteranno tanto. No? Ecco, questo è veramente bruttissimo, Per cui noi veramente in questi casi dobbiamo proprio rassicurare il nostro bimbo, perché attenzione, i bimbi sono straordinari, cioè loro colgono le difficoltà e quindi spontaneamente ci vogliono talmente bene che fanno qualunque cosa per esserci in qualche modo utili. Per cui bisogna naturalmente fare attenzione ad accogliere la loro richiesta di aiutarci, perché non si può dire, ah no, non aiuta, no, ok, va bene, grazie, guarda che però lo facciamo insieme piuttosto, cioè dare il messaggio al nostro bambino di rassicurazione, per cui lui capisca che tu lo puoi fare comunque, no? Però certamente non deve sentirsi rifiutato, ma rassicurato che sei tu l'adulto, che sei tu che devi contenerlo, sei tu devi comunque accudirlo e prenderti cura di lui, veramente in tutti i sensi. Questo non significa che noi non dobbiamo responsabilizzare i nostri figli, che noi non dobbiamo partecipare a loro e alle nostre responsabilità, cioè non vuol dire che noi, come dire, noi dobbiamo educarli, dobbiamo guidarli, ma non dobbiamo tenerli fuori dalla realtà. Per cui se ogni tanto si fa qualche richiesta, magari non so, senti per favore mi puoi raccogliere quella cosa, oppure quando saranno magari più grandini, mi si è rotto il bastone, mi accompagni dal panettiere, no, mi spiego, va benissimo farlo, l'importante è che loro sappiano che noi comunque saremo in grado di farlo lo stesso, che in quel momento quella richiesta può avere o il significato di, come dire, velocizzare i tempi banalmente, oppure ha una valenza educativa, perché tu hai preso un bel brutto voto a scuola e oggi vuoi uscire, non so, con i tuoi amichetti, tu non esci e mi aiuti a mettere a posto la camera. Ma io questo lo farei anche se ci vedessi, questo non c'entra niente con l'handicap, no? Quindi siamo attenti a non cadere anche negli eccessi opposti di dire, per carità, non chiedo mai niente a mio figlio perché non voglio pesare su di lui. Momento, io prima di tutto, prima di essere una mamma che non vede, sono una madre. E sono un educatore, cioè io devo dargli dell'educazione, per cui è giusto che collabori in casa, ma questo indipendentemente se la mamma o il papà non ci vedono. Sappiamo tutti che noi mettiamo al mondo i figli non per avere l'autista, perché per quello ci sono i mezzi pubblici, i taxi, eccetera, non per avere una guida a disposizione, perché per questo ci sono cani guida, bastoni bianchi, volontari, amici, parenti e quant'altro, neanche per raccattare oggetti, perché per quello sappiamo tutti, insomma, ci vuole tanta pazienza, costanza e un sacco di fortuna, perché magari tu giri e la cosa è proprio davanti a te, quindi questo è. Ecco, in conclusione io ritengo davvero che noi siamo bravi o cattivi genitori, non perché ci vediamo o non ci vediamo, ci vediamo poco, non camminiamo, chissà che altro, ma saremo bravi o cattivi genitori solo e soltanto se io mamma e io papà sono davvero capace a mettermi in gioco, sono davvero capace a mettere in discussione giorno per giorno le mie scelte, le mie convinzioni, le mie decisioni, i miei comportamenti, i miei atteggiamenti, se solo e soltanto se io sono capace a mettermi con costanza e con sensibilità in ascolto di ciò che mio figlio mi vuole dire, ma soprattutto di ciò che non mi dice, ma che però mi dice attraverso il sorriso, il pianto, un capriccio, anche uno scatto di rabbia se vogliamo. Io penso sul serio che solo se noi adulti siamo capaci ed in grado, e questo è molto difficile, siamo capaci in grado di leggere davvero le nostre emozioni, saremo capaci di leggere le emozioni e i pensieri dei nostri bambini e solo così riusciremo davvero a crescerli. Grazie.
Aspetta. Allora, cara Elisabetta, mamma mia, sei stata una tempesta, ma una tempesta di stelle.
Ecco.
Quindi veramente la tua relazione, io vorrei dire la tua testimonianza, perché non è una relazione, la tua testimonianza di vita vera, di vita vissuta, veramente fa riflettere, fa pensare, fa porre tante domande. A me me ne vengono in mente tante, ma forse dovrò dare spazio agli altri prima che a me. Però ti posso dire solamente una cosa, ecco, ti vorrei chiedere solamente una cosa che io ritengo molto importante. forse se io fossi nata, non quando sono nata, ma molto più in qua, probabilmente io avrei fatto anch'io la scelta di avere dei bambini.
Sarebbe stata una mamma splendida.
Però ti dirò che una delle prime cose che mi ha torturata, a parte il mio tipo di educazione, si era in tempi molto diversi da quelli di oggi, che se ne dica, i tempi di oggi offrono un orizzonte molto più bello, molto più splendido, molto più sereno, al di là di tutte le difficoltà. Però la cosa che a me ha preoccupato subito e che mi ha fatto anche un po' dire di no è stato, uno, il pensiero che se anche una sola possibilità su mille ci fosse stato di trasmettere al mio bambino il mio handicap o quello di mio marito o tutti e due, per me quella difficoltà su quell'uno su mille mi avrebbe condizionato totalmente, perché tu hai detto in questa relazione che sì, uno deve conoscere i rischi, affrontarli e
sì, se, è una scelta
se sente, ecco, lo fa, lo sceglie, però è giusto anche, ecco, questi rischi, queste cose ricadono però sul bambino effettivamente, e io chiedo, il bambino quando diventa più grande non è tanto il fatto di come io lo educherò, ma anche il fatto di quello che lui recepirà, cioè si potrà fare la domanda, ma mamma non ci vede, papà nemmeno, ma porca miseria, non ci potevano pensare che io non ci avrei visto e che io avrei dovuto superare tante difficoltà. Poi l'ultima cosa che voglio dire, rifacendomi al tuo discorso, io ero giovane, era poco che ero sposata, però mi capitò di andare sulla spiaggia di Tirrenia e di incontrare, ecco questo vorrei chiederti, e di incontrare due persone che non vedevano, che avevano un bimbo che vedeva, che aveva una voglia di correre, di giocare, di ruzzolarsi nella sabbia, tutto quello che fa. Allora però, ecco, ad ogni istante io sentivo, piglio un nome fittizio, Manuele vieni dalla mamma, Manuele vieni dal papà, Manuele va a aiutare il papà. Io mi chiedevo allora, e me lo chiederei pure oggi, ma quando questo bimbo vive la sua infanzia? Tu non ci crederai, ma questo mi ha condizionato tanto, veramente tanto, perché privare il mio bimbo della sua libertà e della sua infanzia mi pareva un danno grosso, tanto grosso. Comunque la tua testimonianza è davvero una ventata di stelle, una ventata di serenità. Ti ringrazio e credo che di questo ti ringrazieranno tutti coloro che ti hanno ascoltato, perché questo problema non è un problema di tutte coloro, ma di tutti coloro. Perché certo. Per me la coppia, sia di fatto, sia non di fatto, sia come cavolo di fatto, la coppia è coppia solo quando la visione dell'uno e la visione dell'altro si intrecciano a tal punto da stabilire un percorso di vita e un equilibrio per se stessi e per i loro figli.
Giusto. Ben detto, ben detto.
Infatti, io vorrei cominciare.
Posso? Voglio solo. Rispondo solo. Molto brevemente, non per niente appunto io sottolineavo questa cosa, cioè del discorso della mia autonomia e del fatto che comunque quando nasce un figlio il centro diventa lui e dobbiamo riorganizzare la nostra vita quotidiana, proprio perché esattamente tu hai detto esattamente quella che è la situazione reale, se un non vedente non è capace ad attrezzarsi, perché effettivamente i bambini sono il centro e come tali hanno prima di tutto dei diritti, primo fra tutti, come dicevi tu, il diritto di vivere la propria esistenza, la propria infanzia, di divertirsi, di giocare, per cui La persona che non vede o che vede poco deve veramente non pensare a se stessa che deve essere autonoma, farsi vedere dagli altri che fa tutto. No, deve... Aiuto, scusa, mi sono avvicinata troppo al microfono. No, no, mi ha spostato, Giacomo mi ha spostato il... mi ha spostato il microfono. Tu ti devi attrezzare e valerti di un aiuto, che può essere la nonna se c'è la nonna, può essere un babysitter che tu paghi, non importa, può essere chiunque. L'importante è che ci sia qualcuno in alcune situazioni dove tu devi avere l'umiltà di sapere di non poter gestire e non dare per scontato che non importa, tanto al bambino va bene così. Tu devi sapere che in quel momento lui deve divertirsi, deve vivere. Tant'è che appunto anche quando accennavo al giardino, chiaramente io intendo un posto protetto che conosco, dove posso fare delle cose. Se poi devo andare, non lo so, io penso adesso a Torino, al Valentino, io non mi sognerei mai di andare da sola, ma neanche se mio figlio avesse 8 anni, nel senso che se lo porto in bicicletta, no? Devo comunque avvalermi dell'aiuto di qualcuno. Quindi l'autonomia è questo. Una persona autonoma quando dice fin qui arrivo, da qui in poi da sola no, e ho bisogno di qualcun altro.
Bene, vediamo la Carmen che voleva dire qualcosa, poi si prepari chi. Sarà un effluvio di domande, vai.
Ecco, ho ascoltato attentamente la relazione di Elisabetta e ho rivissuto le mie esperienze perché sono stata anch'io una giovane mamma, ma negli anni 70, e magari sì, c'erano dei venti nuovi, ma non per questo argomento, e quindi mi ritengo un po' una pioniera. E tutto ciò che lei ha detto è verissimo. E anche io mi sono avvalsa di due validi angeli custodi che sono stati la mia mamma, che oggi non c'è più, e mia sorella. E veramente tutto è andato così come ha detto Elisabetta. Certo, si corrono dei rischi perché tante volte, specialmente la mia bambina che era un po' più vivace, quando litigava con me andava a chiedere aiuto alla nonna oppure alla zia e viceversa, ma questo insomma è nel conto, infatti è nel conto delle situazioni di questo genere, però poi magari era lei stessa che pareggiava i conti e quando dice le melanzane così come bene come le fa la nonna, le fa solo mia mamma, la zia non serve proprio, insomma, pensava lei a sistemare tutto, ma ciò non ha assolutamente creato delle complicazioni, tutt'altro, i miei due ragazzi ora sono grandi, hanno oltre 30 anni e quindi tutto è andato nel migliore dei modi, e così un poco come... per tutti quelli che insomma abbiamo avuto questo genere di esperienze, niente di più e niente di meno. Mi pare che insomma è tutto qui. Poi un'ultima cosa che volevo aggiungere per quanto riguarda il discorso della genetica. Voglio dire, se noi continuiamo sempre ad avere paura di mettere il dito sulle piaghe, queste piaghe non guariranno mai. Io penso invece che noi dobbiamo affrontarlo di petto questo argomento, perché non è bello vedere che in certi paesi, soprattutto del profondo sud, ci sono addirittura dinastie di non vedenti. Non mi piace, questo non deve più accadere negli anni del terzo millennio. E allora, io penso, cerco di sintetizzare il concetto, io penso una cosa, che la genetica forse non va più oltre di dove non vuole andare, perché ci sono dei limiti che pongono anche delle elucubrazioni di tipo religioso e di tipo etico, ma io penso che si potrebbe benissimo aggirare l'ostacolo cercando di dire che insomma il gioco vale la candela, perché non è bello insomma che si continuano a perpetrare situazioni di questo genere. Quindi poi loro non possono neanche aggirare l'ostacolo dicendo magari
forse è meglio che adottate dei bambini. No, no, cioè questo non mi sta bene come soluzione che mi devono trovare gli altri. Questa è una scelta che la coppia deve fare, secondo come si sente e come vuole decidere di fare. Ma non mi deve venire dall'alto.
Va bene.
Grazie, mi fermo qui.
Benissimo, benissimo. E poi adesso ascoltiamo le altre domande, ma ricordiamoci appunto, ecco, un'altra cosa che aveva detto Elisabetta, che i figli noi non li facciamo per noi, li facciamo per loro. E quando, anche un'altra cosa che mi ha segnato nella vita, quando mi hanno detto, ma dai, metti al mondo un figlio, vedrai che domani quanto ti sarà da
io. Terribile questa cosa.
E allora io lì sono stata, perché ho detto, mio figlio potrà o dovrà nascere, ma per sé, certo. Non per me.
Certo.
Questo è il punto. Allora, vediamo chi era che voleva intervenire. Albano, da Albano. Allora dimmi chi sei.
Angelo, questa volta ti ho fregato, sono Nicola Stilla.
Nicola Stilla.
Ho battuto.
Anico! Dai. No, no, lascialo parlare.
Ma sì,
Ah, non devono parlare gli uomini?
No, no, beh sì, i figli riguardano anche i padri, è stato recuperato il valore del padre.
No, calma, calma, devono parlare uomini e donne, ho detto prima, questo problema non è solo della donna, né solo dell'uomo, è un problema della coppia. Avanti. Vai Nicola.
Wanda, grazie. Io non volevo ovviamente rubare tempi.
No, non rubi niente, vai.
Non volevo rubare tempo al dibattito e non ho una domanda specifica da fare ad Elisabetta, però volevo esprimere a Elisabetta le mie più vive congratulazioni, i miei più vivi complimenti per questa relazione, in parentesi, veramente anche per la presentazione, per il ricordo che tu hai fatto questa mattina di Maria Luisa, che è stato profondo, forte, intenso e da persona che secondo me conosceva veramente fino in fondo e profondamente Maria Luisa. Ecco, chiusa la parentesi, dicevo che volevo esprimerti tutti i miei più vivi complimenti per ciò che dalla tua relazione, dalla tua testimonianza, mi piace di più, sei riuscita a trasmettere oggi a questa platea. Io credo che qualsiasi domanda, se non contemplata all'interno del quadro che tu hai fatto, della tua testimonianza, dalla quale traspare soprattutto una serenità che credo che qualsiasi mamma, qualsiasi papà, in questo momento potrebbe invidiarti, perché hai avuto la capacità di trasmettere la serenità tua, di tuo marito, dei tuoi bambini. E io credo che questa sia la testimonianza più importante, perché come ben hai detto, la genitorialità è una cosa soggettiva, individuale, dove non ci possono essere trasporti di tipo pedagogico, didattico o altro, o anche psicologico, ma è completamente soggettiva, quello che ti senti, quello che credi, nelle convinzioni che hai, per quello che riesci a portare e per quello che riesci a trasmettere a chi ti è accanto, vedente o non che sia, ma soprattutto per quello che l'amore, l'affetto che tu riesci a trasferire ai tuoi bimbi senza far mai pesare quello che è la tua disabilità, alla quale con assoluta serenità tu hai riconosciuto, e questa è una cosa che forse ci dovrebbe far riflettere tutti i dirigenti, hai riconosciuto che ci sono delle cose che possono essere fatte se ognuno di noi è capace di riconoscere all'interno della propria autonomia personale i suoi limiti. Bravo. Grazie Elisabetta.
Grazie Nicola. Grazie davvero, grazie.
Allora, non abbiamo tanto tempo, quindi cerchiamo di... Ecco, altre domande. A Raffica, la tempesta di stelle, dai. Chi è che viene?
Allora, io intanto faccio un appello a Wanda.
Sì.
Gli atti di questo convegno saranno pubblicati? Punto interrogativo. Mi auguro di sì e non solo in internet.
Senti, non lo so di preciso, non posso dirti sì se poi non fosse vero. Adesso so che sono su internet. Ecco, però sarà un discorso che poi farò soprattutto con Luisa, che è, come si diceva, non mi viene la parola, insomma, la capa, non mi viene la parola, della stampa.
Sì, perché ho avuto ho avuto richieste che vengano anche scritte in braille, in qualche modo.
Tutti me la
Poi, entrando invece nel merito del problema, mi ricordo che quando eravamo giovani insegnanti a Romagnoli si facevano questi discorsi che stiamo facendo adesso 30-40 anni fa. Cioè, il discorso, molto semplice, se due non vedenti o comunque uno dei due portatore di una malattia genetica deve o non deve avere un bambino. Allora il problema, io pongo un'altra riflessione all'aula, un non vedente è felice della sua situazione oppure dice no, l'accetto perché non posso farne a meno? E quindi siccome io non sono felice, la mia situazione non è quella che volevo, io non mi sentirò mai in grado e comunque sarò sempre nella situazione critica che se metto al mondo un bambino, questo potrà dire perché lo hai fatto.
Va bene.
Allora io dico veramente che su questo problema sarebbe il caso di riflettere molto.
Il problema non è così, è grande. Quindi,
sì, è un po' più complicato. Insomma.
È un po' più complicato e quindi presuppone anche un'attenzione molto seria. Vuoi rispondere qualcosa?
Ma no, Angelo ha senz'altro toccato un tema importante. Io però credo davvero nel valore della persona, nel valore comunque della capacità di scelta e ritengo che, come dire, ci sia un limite oltre il quale nessuno ha il diritto di entrare nelle scelte di un individuo, no? Noi possiamo dare dei suggerimenti, possiamo fare delle riflessioni, però poi è l'individuo che deve scegliere. Io penso che il modo di vivere il proprio handicap, la propria disabilità, sia determinante, no? Nella scelta, nella sanità di avere un bimbo, eccetera. Certo, ma chi può dire di essere felice a non vedere oppure non avere un braccio? Voglio dire, c'è gente che non è felice neanche di essere, che ne so, in sovrappeso, di avere un naso brutto. Cioè, per esempio, per me, quando io ero ragazzina, era molto più problematico, il mio disagio estetico, che io ho avuto un glaucoma, per cui evidentemente ho un problema anche estetico agli occhi, no? Poi vabbè, ho avuto insomma un bulbo subatrofico per una pallonata, vabbè, io ero una pazza, che so, ho fatto tutta una serie di incidenti giocando, eccetera, eccetera. Comunque, per me era più preoccupante l'aspetto estetico che invece il mio non vedere, nel senso che io grazie ai miei genitori, come dire, io ho vissuto serenamente la mia condizione, ho avuto per carità degli ostacoli, dei problemi che per me possono essere stati legati magari alla vista, però per altri magari legati a qualcos'altro che forse, come dire, è stato ancora più, tra virgolette, invalidante, no? Per cui non so, dipende tanto dal modo, dalla fortuna che si è avuto, secondo me, nel vivere nell'infanzia la propria cecità o la propria visione. Poi di lì nasce poi tutto. Io non voglio dire è giusto o non è giusto perché non compete a me, ma non compete a nessuno, io credo, no? Perché ripeto, c'è una soglia oltre la quale va rispettata. Il diritto, prima parlavo del diritto di libertà e di amore, come espressione massima dell'essere umano, no? Per cui c'è una soglia oltre cui noi abbiamo il dovere di fermarci e abbiamo assolutamente il dovere di non giudicare. Io posso giudicare tante cose, ma non questa, non... No, quindi certo. C'è davvero un... dopodiché, certo, se io vivo molto male... Io credo che comunque se io vivo davvero male la mia condizione,
forse non sono nemmeno in grado poi di fare una scelta di genitorialità, anche se la mia patologia non è, come dire, non ha una valenza genetica, perché chiaramente se io vivo in maniera negativa, in maniera così drammatica, è chiaro che poi come faccio a vivere serenamente o a far crescere un'altra esistenza se già la mia è vissuta così male, no? Per cui è un argomento molto complicato, molto complesso, dove, come dire, entriamo in una sfera estremamente delicata, la sfera della morale, la sfera dell'etica, la sfera della volontà, della scelta, insomma, è proprio molto molto difficile, è quasi impossibile, insomma.
Sentite, facciamo un attimo un discorso. Un momento, ascolta. Dopo di questa relazione, diciamo, avremo una relazione della Lombardia, di un'esperienza fatta, vissuta, anzi, che si sta vivendo, di cui qualcuno ci renderà conto. Dopodiché ancora ci saranno le conclusioni, eccetera. Quindi i tempi sono un pochino ristretti. Però io chiedo, prima di dare la parola ai Lombard, praticamente c'è ancora qualcuno che vuole rivolgere sì. una domanda prestante? Il marito di chi?
Posso...
Uomini. Scusa, è vero che è il marito per eccellenza? Ma chi non gliela dà? È vero che è il marito per eccellenza, però io mi sento parlare di marito. Va bene, va bene. Sergio, a te. Chi ce l'ha?
Ci sono io. Anna Maria Palumbo. Se posso sarò breve. Soltanto... mi piaceva capire ancora un po' di più, visto gli elementi che ha dato Elisabetta, diciamo, della sua rappresentazione, del suo progetto di vita, sembrerebbe, come l'hai raccontata, come ce l'hai descritta, perché abbiamo partecipato molto, almeno io, che sia stato un percorso anche poco faticoso, nel senso che o hai utilizzato una forza straordinaria, una... Perché la mia domanda è se appunto una capacità organizzativa, quello che diceva ieri la sociologa, la grande capacità delle donne di dimensionare il tempo e le forze e i progetti, oppure tu sei stato in un contesto dove magari hai avuto i supporti, dove tutto questo faticare diventa un po' più semplice e un po' più naturale, perché se è sempre così, come dici tu, crescere dei figli, avere, diciamo, questo rapporto con i figli nonostante l'handicap e i limiti, allora si tratta veramente di socializzare molto di più queste esperienze, perché ti posso rappresentare che in altri contesti non è semplice, non è facile neanche ad arrivare a quel discorso che accennavi tu del riconoscimento della propria sfera femminile, della propria voglia di manifestare le caratteristiche specifiche di ogni singola donna. Quindi mi piaceva se potevi spendere altri 5 minuti. Certo. Grazie.
Grazie a te. Mi fa molto piacere la tua domanda. Mi fa molto piacere perché... come dire, mi dà la possibilità di dire, chiaramente, come dire, nel mio intervento non potevo dilungarmi su quelle che sono state le mie, come dire, esperienze. Volevo dare un taglio comunque certamente personale, ma anche un pochino più generale. Per cui io ti ringrazio tanto, Anna Maria, perché mi consenti, mi dai un piccolo spazio per raccontare davvero nel concreto la mia esperienza. Allora, assolutamente... è una grossa fatica, io ti dico la mia fatica personale, che magari per qualcun altro è diverso. Per me, per esempio, sì, indubbiamente la fatica più grossa è con le gemelle, perché fuori di dubbio sono due, ecco. Con la mia prima figlia è andato tutto molto più agevolmente. Io devo dire che sono stata fortunata ma fortunata perché ho anche avuto una bimba che mi ha dato la possibilità di gestirla e di accudirla veramente, devo dire, proprio veramente in autonomia, però questo io non l'ho fatto da sola. Io ho avuto in ospedale, la mia prima bimba io l'ho partorita in clinica, perché molto banalmente l'assicurazione di mio marito pagava la clinica. La volta le gemelle le ho partorite in ospedale perché l'assicurazione della banca non contemplava più il parto, per cui no. Quindi io in clinica ho avuto un'esperienza stupenda, perché ho avuto un'ostetrica che fa parte della categoria di persone intelligenti che, ammettendo la propria, tra virgolette, non conoscenza della disabilità visiva, prima di partorire mi ha incontrato, abbiamo parlato, mi ha chiesto ciò di cui avrei avuto bisogno, e chiaramente io ho avuto lei che è stata gomito a gomito sia con me che anche con Sergio, e mi ha spiegato, non spiegato a parole, ma mi ha fatto proprio letteralmente vedere, cosa che chiaramente in ospedale non è possibile perché c'è un'ostetrica per 5 mamme, quindi in questo caso io sono stata fortunata. Mi ha spiegato letteralmente come dovevo fare con la bambina, tipo la devi prendere così per farle il bagnetto, devi fare così, cioè, mi ha fatto fare tutta una serie di manovre, già in ospedale, parliamo proprio di manovre pratiche, molto banalmente, non so, tiri su le gambine per chiudere il pannolino velocemente senza far uscire il contenuto, eccetera, la prendi così con la testina qui, la metti sotto l'acqua, la lavi, eccetera, eccetera, sfruttando un minimo di residuo visivo. Nel mio caso, per esempio, io non ho scelto il latte in polvere, ma io ho scelto il latte liquido, purtroppo io ho allattato pochi mesi, poi ho scelto il latte liquido perché mi consentiva di immediatamente capire quanto ne mettevo nel biberone. Io utilizzavo il biberon della Kiko che ha il buco in mezzo, io sapevo che sotto il buco erano 80, a metà 100, sopra 120, quindi in base all'ombra approssimativa che io vedevo mettendo il biberon contro il vetro, chi non vede, molte mamme usano anche il dito, voglio dire, in fondo sterilizziamo, ma poi tutto sommato, no? Quindi, voglio dire, io avevo una persona, c'era una ragazza che veniva tutti i giorni dalle 2 alle 4, dalle 3 alle 5, comunque solitamente nel pomeriggio, e mi accompagnava fuori. Io a casa, finché non arrivava mio marito, gestivo la bambina da sola, prima di tutto perché era una. Poi era anche una bimba abbastanza buona, che è stata bene, ha avuto, vabbè, un coliche, però insomma tutto sommato l'ho gestita senza grandi difficoltà, ahimè mia mamma lavora, però io avevo la grossa sicurezza non tanto di un aiuto pratico, concreto, quotidiano lì in casa, ma io sapevo che se avessi dovuto avere bisogno di un qualcuno per una qualunque emergenza, io potevo telefonare, potevo avere l'aiuto di mia madre. Questo è stato un, come dire, un aiuto psicologico fondamentale, tant'è che per esempio, non so, la mia prima bimba a 8 mesi è caduta dal letto, alle 4 di mattina l'abbiamo portata in pronto soccorso, le due gemelle sono cadute un sacco di volte e non le abbiamo mai portate, perché comunque cambiano le ansie e le preoccupazioni. Ecco, ti posso dire che il momento più facile per una persona che ha problemi di vista, per me, sono senz'altro i primi 6 mesi, i primi 7 mesi, perché i bimbi, come dire, li puoi accudire, li puoi contenere, sono lì, no? Il problema nasce non tanto quanto gattonano, perché lì tutto sommato ci stai dietro, il problema nasce quando corrono, perché tu, io con le gemelle io ho un aiuto, evidentemente, no? Nel senso che io 6 ore al giorno usufruisco del volontariato civile retribuito, perché economicamente pagare 6 ore al giorno per 5 giorni e per un mese una babysitter economicamente per noi diventerebbe molto pesante. Per cui io ho usufruito di questo servizio del quale possiamo usufruire, ho trovato una ragazza che appunto mi ha coadiuvato queste 6 ore al giorno, che sono le 6 ore in cui io grosso modo sono scoperta, perché poi mio marito ha chiesto, una volta nate le gemelle, di poter usufruire della legge 104, per cui alle 4 vai a prendere Alice, la mia prima bimba, all'asilo, poi viene a casa e quindi come dire, possiamo coadiuvarci, eccetera. Ecco, il problema è quando i bimbi cominciano a camminare, dove tu ti devi proprio, ecco qui la riorganizzazione, tu ti devi mettere in testa che se sei tu da sola con loro, devi dimenticarti di cucinare, di pulire, di stirare, di fare. No, tu devi stare sempre, solo, soltanto dietro a loro. Questo nella totale sicurezza, per esempio molto banalmente, quando anche adesso insomma che le mie figlie sono piccole, io se sono sola con loro non ci penso neanche a mettere sulla pappa, assolutamente. Se c'è qualcuno, io sono abituata a cucinare utilizzando i due fornelli di dietro, no? Mai quelli davanti, perché è un secondo. Cioè io mi ricordo che Alice quando aveva 2 anni e mezzo, mentre io stavo cucinando proprio non so che cosa, penso alla minestra, non so che cosa, lei mi ha infilato il telecomando del televisore proprio lì, meno male che io naturalmente ero lì attaccato, per cui immediatamente l'ho tolto via, ma era già tutto mezzo bruciacchiato, mezzo deformato, insomma a momenti incendiamo la cucina. Cioè voglio dire, non è facile, però le difficoltà, ripeto, sono proprio legate al movimento, per cui in casa assolutamente noi, se io che Sergio già da soli con le due gemelle, con Alice, non abbiamo problemi. Fuori assolutamente noi siamo accompagnati da una persona che vede, assolutamente. Se andiamo al ristorante, se certo quando c'era soltanto Alice era diverso perché era una, però anche lì se dovevo andare in vacanza, finché loro sono piccoli tu non puoi andare in vacanza se entrambi i genitori sono non vedenti o ipovedenti gravi. Perché? Perché vanno i rischi del tuo bambino. No, tu non puoi, come dire come diceva Wanda, no? Non so, Daniele non andare, non uscire, non fare, non dire. È impossibile, un bambino come fa? Un bambino deve essere libero. Quindi certo è difficile. Sai che cosa è importante? È importante nel nostro caso l'organizzazione, il pensiero e un impegno mentale. Io alcune volte, adesso appunto con le bimbe, per me non è tanto la stanchezza fisica, perché io reggo bene, insomma anche mio marito reggiamo bene, non è quello di dormire un po' meno, di dover fare poi tante cose quando dormono alle 11, quindi stiri, che ne so. Io anche, ecco per esempio, io ho anche una persona che mi aiuta a fare i lavori di casa, perché con le gemelle è impossibile. Il tempo, sì, ultima cosa, mi sanno, mamma mia, chiacchiero troppo. No, ma volevo solo far capire che i problemi ci sono. La facilità consiste nella serenità e nella tranquillità di organizzare le cose. Se tu sei capace, se tu ti organizzi, se tu riesci a non entrare nel panico, hai tanta stanchezza, tanta fatica, perché è innegabile, voglio dire. Cioè, ma chi può dire che è facile? Ma non è facile. Poi certo che ci sono tutte le gratificazioni che ti fanno dire ok, ne vale davvero la pena. Ecco, questa è la risposta che mi viene da dire ad Anna Maria. Grazie a te.
No, stai qui ferma. Allora, io direi che facciamo chiudere questa tournée, diciamo così, dal marito, il marito per eccellenza. Qua. No. Io dico a Sergio.
Io non sono la quarta come
dice. Poche cose ma toste. Vai.
Prego, non ho capito.
Poche cose. Toste.
Esatto. Ecco. Io volevo sottolineare l'aspetto, volevo un po' agganciarmi a quello che diceva Anna Maria, l'ultimo intervento.
Sì.
Che comunque il mettersi alla prova per qualsiasi cosa. Io e Elisa ci siamo conosciuti nel 93 e dal primo momento che ci siamo messi insieme è stata una cosa, proviamo, vediamo come va. Cioè, partivamo con la consapevolezza comunque entrambi di andare incontro ai limiti che poi insieme abbiamo superato, ci siamo fidanzati, siamo andati in vacanza da sole, abbiamo fatto una prova anche lì. Ci siamo sposati e abbiamo aspettato diverso tempo, perché comunque la decisione, cioè Elisa già mi diceva a me piacerebbe avere dei bambini, ma ancora quando eravamo fidanzati. Dopo sposati abbiamo comunque, ci siamo tenuti del tempo, oltre che per divertirci, che comunque nei 4 anni che siamo stati coppia e basta, abbiamo viaggiato, abbiamo fatto tante cose, però comunque ci siamo confrontati, ci siamo sempre messi in gioco. Dal primo giorno che comunque io ho conosciuto Elisa, ho capito che poteva essere la mamma perfetta per i miei bambini, ma perché ha voluto comunque intraprendere questo percorso con delle enormi difficoltà che comunque non possiamo stare qui ad elencare, certo. Ma tantissime difficoltà, alcune che ci sono anche sembrate insormontabili. Poi chiaramente il contesto, il carattere, perché poi comunque siamo persone, ognuno ha il proprio carattere, la volontà anche di sottoporsi a determinate condizioni ci hanno permesso di andare avanti, di superare difficoltà, di convivere con quelle che oggettivamente non si possono superare. Come? Parlandone e non negandocele. E quindi parlando molto, e poi la cosa importante è essere interscambiabile, perché nel momento in cui mia moglie non può fare una cosa, che okay, io devo essere in grado di fare, ma questo per tutti gli aspetti della vita insieme, quindi dall'accudimento del bambino alla gestione della casa, a cucinare, ultimamente ho imparato a stirare, ahimè me la sono data la zappa sui piedi da solo perché mi ha messo sotto anche gli spidi. E quindi tutte queste cose, anche la scelta della farmacia, la scelta del negozio dove andare a acquistare le cose, l'impegno economico, perché comunque poi determinate scelte comportano anche l'impegno economico maggiore. Di fare. Cioè, mentre una persona vedente prende la sua macchina, va al Carrefour, la sua spesa costa la metà, io vado nel negozietto, perché grazie a Dio ce ne sono ancora, sotto casa un letto di prosciutto lo pago un po' di più. Oppure, che so, vado al Carrefour e chiedo un aiuto. Tutte queste piccole cose ci hanno permesso di vivere serenamente la nostra esistenza di coppia, il nostro ruolo di genitori. Poi chiaramente il contesto fa il resto, è ovvio, su quello... Ecco, poi una cosa che manca, qui concludo perché sennò Wanda mi picchia. Tu hai... fatto emergere un aspetto molto importante che manca tra noi non vedenti tutti, il confronto. Cioè, secondo me comunque il confronto che non deve emergere solo nei convegni, cioè, deve essere quotidiano e quindi è importante per noi come per tutti sapere come ognuno supera la difficoltà. Insomma, in questo contesto stiamo parlando di famiglie, di genitori, il confronto tra noi è fondamentale e secondo me adesso i mezzi ci sono per poter discutere insieme, cioè io per superare un problema faccio così, tu fai così, secondo me è importante per tutti, quindi questo è un appello che lancio così, la butto lì. Grazie.
Allora, io ringrazio Sergio, ma proprio con tutto il cuore, uno, di aver vissuto con lei, con Elisa, questo percorso faticoso, ma bello, ma veramente bello. Ringrazio lui di averci concluso questa parte del nostro convegno e di averci detto quella parola concreta che veramente può essere la via su cui noi possiamo camminare, scegliere, capire, vivere la nostra vita. E ora, scusate, ma io al solito, lo stavo dicendo con Elisabetta, io farei parlare fino a Ferragosto, ma porca miseria, avere sempre questa ossessione del tempo, guardate, io vorrò avere una volta un convegno dove possiamo parlare quanto ci pare. Oh. Allora, adesso abbiamo un'esperienza, anche questa, molto pratica, della Lombardia, la quale ha... E poi chi è che ce la dice? Qua, chi viene da me? Ma se te mando via.
Allora io...
Lasci posto a Erika. Allora, Erika, vuoi tu dirci in poche parole, dopo ci sarà qualcuno che presenterà con te, insieme a te o per te, questa magnifica esperienza che è tuttora in corso e che secondo me potrebbe, io lo spero, essere un incentivo per quelle sezioni pigre che non sanno lavorare né di fantasia né di capacità. Va. Allora Erika, che ci dici? A te.
Parlo qua, giusto?
Parla.
Allora, buonasera a tutte le amiche e gli amici.
questa nostra esperienza...
Momento, calma. Prima che tu, siccome vedo che qualcuno se ne va, scusa Erika, prego quelli che se ne vanno di lasciare i questionari. Basta, zitta, non parlo più.
Questa nostra esperienza si lega molto a tutto quello che ha detto Elisabetta e quello che ha detto ieri l'altra Elisabetta, sì, sull'autonomia. Noi quest'oggi abbiamo visto che le donne sono state le grandi protagoniste di questo convegno, tuttavia non possiamo nasconderci che l'handicap mina la loro serenità di vita, inoculando il virus dell'ansia, della paura, a volte addirittura si giunge a sindrome depressive. Tutti questi sono segnali di un disagio profondo che soltanto un supporto morale serio può risolvere, ridonando a loro una piena autonomia. Partendo dalla necessità di questo supporto, la Commissione Pari Opportunità Lombarda, sin dal 2003, ha approntato un progetto dal titolo Tutela Autonomia, su un'idea originaria della nostra tenace e determinata coordinatrice Vilma Martinelli. Ebbene, questo servizio è offerto a tutti i non vedenti e alle loro famiglie. È un servizio di supporto, un servizio di aiuto, una relazione di aiuto con, seguendo i metodi dell'empatia e le tecniche del counseling. Noi ci rivolgiamo a tutti, soci e non soci della nostra associazione, uomini e donne, e in questo caso sottolineo che la sensibilità delle donne ha dato una nuova valenza a questa espressione pari autonomia, intendendola come occasione di una nuova integrazione attraverso il recupero di se stessi, della propria serenità di vita. Il progetto è stato molto oneroso, più di 60 ore spese in corsi, in convegni e di formazioni degli operatori, o meglio operatrici, allo sportello. E altrettante, se non di più, in studio, progettazione, realizzazione, nonché la stesura di dispense in caratteri ingranditi, braille o floppy disk. Hanno collaborato nel ruolo di docenti formatori, un amico carissimo e validissimo, il dottor Roberto Aroldi, che tra poco vi leggerà la relazione finale, e Mariuccia Grubagotti, l'amica Mariuccia Robagotti, Ambra Bertoni per ciò che attiene all'autonomia personale domestica. Io stessa, in qualità di psicologo dell'UIC e consulente del San Paolo di Milano. E poi sì, la dottoressa Cristina Pacquino, che attingendo alla sua esperienza al Maugeri di Pavia ha affrontato un'interessante scheda sulla valutazione dell'autonomia. Ebbene, in questo modo la Commissione Pari Opportunità, supportata in modo determinante dal nostro presidente Nicola Stilla, ha offerto un nuovo servizio, o meglio, ha coordinato secondo una nuova mentalità, una nuova metodologia, servizi già esistenti. Non ci nascondiamo gli ostacoli, ne abbiamo superati moltissimi. Nel 2003 eravamo solo 3 le sezioni pilote, oggi siamo 9 su 12. E siamo supportati dai casi risolti o in via di soluzioni, che sono numerosi, dal fatto che questa modalità di approccio empatico è seguita in Canada, in Inghilterra, in Francia, ovunque ci si occupa di reintegrazione del disabile. Ebbene, sono particolarmente orgogliosa a nome di tutte le rappresentanti delle pari opportunità di annunciare oggi a voi come esperienza, come patrimonio esperienziale questo nuovo progetto, questo nostro progetto, proprio nell'anno delle pari opportunità e anche della firma della Carta ONU dei Disabili, perché sono convinta che noi non possiamo difendere con forza nessun diritto se non difendiamo questo primo essenziale diritto, che è quello del recupero di noi stessi attraverso la nostra autostima e attraverso la nostra autonomia. Solo così la donna può essere una protagonista e non un ostaggio della nostra società.
Allora adesso ascoltiamo il dottor Rosi,
siete una grande competenza, sei stato molto vicino sempre, segretario regionale, ci legge la relazione.
Va bene, adesso. Allora, dottore.
Buon pomeriggio. Allora, innanzitutto, che cos'è lo sportello autonomia? Si tratta di un servizio di ascolto che viene attivato dalle sezioni provinciali e che fa capo ad uno o più operatori volontari, anch'essi provvedenti o non vedenti, individuati dai rispettivi consigli dell'UIC, tra coloro che dimostrano di possedere una spiccata disponibilità all'ascolto, un'adeguata conoscenza delle problematiche e delle informazioni legate al mondo dei non vedenti, e in grado di offrire il necessario supporto morale. Di norma l'operatore coincide con la rappresentante provinciale delle pari opportunità.
Per favore, i telefonini si potrebbero pure spegnere, ma senta, dottore, sta dissente, vabbè, alzi un po' il tono, per favore.
Mi avvicino, magari, si sente?
E basta che non se lo mangia dopo, però. Va bene.
Di norma l'operatore coincide con la rappresentante provinciale delle pari opportunità, per cui è forse più corretto parlare di operatrice dello sportello autonomia. Le operatrici che operano all'interno del servizio sportello autonomia non basano il proprio intervento esclusivamente sulla propensione naturale e spontanea a comunicare con l'altro, ma impiegano competenze relazionali acquisite nel corso di un ciclo di incontri formativi a carattere seminariale tenuti da esperti. Le caratteristiche del servizio collocano i colloqui che vi si svolgono nell'ambito della relazione d'aiuto, così come alcune delle tecniche utilizzate dalle operatrici sono mutuate dalle pratiche di counseling. In ogni caso, il servizio Sportello Autonomia opera in stretta collaborazione e sinergia con la Presidenza e la Segreteria sezionali, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentarie e delle disposizioni impartite dagli organi preposti, e soprattutto in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali. Nel caso in cui all'interno dello stesso servizio siano presenti più operatrici, può essere funzionale attribuire ad una di loro il ruolo di responsabile, al fine di coordinare l'attività e fungere da referente nei confronti della presidenza sezionale. Infine, le operatrici devono poter contare sulla disponibilità di esperti o servizi già operanti sul territorio, sia per le attività riabilitative e formative, per esempio istruttori di orientamento mobilità, autonomia personale, riabilitatori visivi, istruttori di autonomia domestica, docenti di braille, docenti di informatica, eccetera, sia per le attività di supporto psicologico, psicologi, counselor, professionisti, eccetera. Quali sono le finalità dello sportello? Il servizio Sportello Autonomia si propone come fine ultimo di perseguire l'autonomia personale dei non vedenti e degli ipovedenti per favorirne la reale integrazione sociale e lavorativa. Per raggiungere questo obiettivo, l'operatrice deve essere in grado di far emergere i reali bisogni dell'utente e di informarlo e orientarlo rispetto ad un percorso personalizzato di autonomia. In particolare, l'operatrice deve 1. Offrire occasioni di ascolto agli utenti affinché attraverso la narrazione del proprio vissuto possano esporre difficoltà e problematiche connesse con la propria condizione di disabile visivo. 2. Fornire all'utente informazioni utili e coerenti con l'esperienza personale da lui vissuta. 3. Presentare all'utente i servizi esistenti sul territorio, sia erogati dall'associazione sia da altri enti e istituzioni pubbliche e private. 4. Favorire la partecipazione dell'utente a percorsi per il recupero e il potenziamento dell'autonomia nel campo dell'orientamento della mobilità, dell'autonomia personale e domestica, dell'alfabetizzazione informatica, dell'apprendimento del braille, della firma, eccetera. 5. Garantire un adeguato supporto morale sia all'utente che ai suoi familiari lungo tutto il percorso intrapreso. Chi sono i fruitori dei servizi offerti dallo sportello? Prioritariamente i soci adulti che hanno perso o stanno perdendo la vista, i nuclei familiari di detti adulti, tutte le persone non vedenti o ipovedenti che manifestano l'esigenza di essere aiutate a migliorare la propria autonomia. Per inciso, dall'esperienza finora maturata, sono fortemente in crescita le richieste di intervento da parte dei soci anziani. L'aspetto, diciamo, segno distintivo del servizio Sportello Autonomia è la formazione obbligatoria delle operatrici coinvolte nell'iniziativa. In Lombardia il Consiglio regionale UIC ha organizzato due cicli di incontri di formazione per le operatrici nel periodo compreso tra il febbraio 2004 e il febbraio 2007. Lo stesso lavoro sarebbe potuto essere concentrato in un periodo più breve, anche se la distanza tra un incontro e l'altro deve essere tale da poter consentire all'operatrice di metabolizzare e sperimentare gli apprendimenti acquisiti di volta in volta. Questi, in sintesi, contenuti della formazione erogata alle operatrici. Il concetto di autonomia, l'autonomia per i non vedenti e gli ipovedenti, il colloquio empatico, quindi l'ascolto attivo, il silenzio partecipativo, le tipologie di risposta, il setting e l'atteggiamento contrattuale, le tecniche di counseling individuale, la relazione di aiuto con i familiari e quindi i progetti a più mani, la rete familiare e la rete sociale quali necessari supporti all'autonomia personale, l'uso dello strumento carta di rete nel colloquio, l'autostima, cos'è e cosa comporta avere un atteggiamento positivo, suggerimenti pratici verso una comunicazione efficace, linee guida per l'organizzazione dei corsi di autonomia domestica, cura di sé, cura della casa, eccetera, consigli pratici per l'autonomia in cucina, lo stiro, il cucito, organizzazione di corsi di orientamento e mobilità, scheda di valutazione dell'autonomia e standard di classificazione. Per la formazione si sono sfruttate le competenze già presenti all'interno della Commissione regionale pari opportunità e più in generale del Consiglio regionale, non disdegnando il ricorso in talune circostanze a professionisti esterni. Le modalità di erogazione della formazione sono state le seguenti: lezioni frontali, brainstorming, esercitazioni guidate, simulazioni, discussioni. Al termine di ogni incontro è stata distribuita alle partecipanti una dispensa riassuntiva degli argomenti trattati, mentre recentemente tutto il materiale è stato raccolto e assemblato in un unico documento con indice degli argomenti distribuito su CD-ROM alle operatrici. Infine, vi faccio un breve riassunto dello stato di attivazione del servizio da parte delle sezioni provinciali UIC della Lombardia. Bergamo. Le operatrici coinvolte nel servizio sono Ambra Bertoni e Irma Bonalumi. L'accesso al servizio avviene su prenotazione telefonica il giorno stabilito per i colloqui e di norma il mercoledì. Lo sportello è patrocinato dal Dipartimento Assi dell'ASL di Bergamo ed è in rete con il Centro di Riabilitazione Visiva degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Brescia. Coordina il servizio Mariuccia Rubagotti, supportata da Pietro Belpietro. In questo caso sono gli operatori a mantenere telefonicamente i contatti con gli associati, soprattutto anziani. Numerosi i servizi erogati e le attività proposte direttamente dalla sezione. Como. Le operatrici coinvolte sono Vilma Martinelli e Carla Panizza, supportate dalla collaboratrice Anita Cattaneo. Il servizio prevede la presenza delle operatrici il giovedì pomeriggio in sezione. Anche in questo caso gli operatori mantengono telefonicamente i contatti con i soci anziani e numerose sono le attività di autonomia personale e domestica. Cremona. Flavia Tozzi svolge i compiti di operatrice anche se di fatto il servizio deve ancora assumere una veste più istituzionale. Si sta pensando di organizzare un numero telefonico dedicato e di riservare uno specifico giorno di apertura dello sportello. L'ufficializzazione del servizio potrebbe legarsi all'imminente costituzione del centro di riabilitazione visiva presso l'ospedale civile di Cremona. Lecco ha attivato un'iniziativa analoga coordinata da Rosella Combi. Lodi non è attivo. Mantova, l'operatrice è Caterina Vallani, disponibile sabato mattina in sezione e in caso di reale necessità anche a domicilio. Il servizio è inserito in una rete piuttosto ampia che comprende i servizi sociali del comune e della provincia di Mantova, la medicina legale dell'ASL e a breve il consorzio dei comuni del Mantovano. Imminente è la collaborazione con il neonato centro di riabilitazione visiva dell'ospedale civile di Mantova. Milano coordina il servizio Erika Monteneri con la collaborazione di Graziella Schiavi. Gli appuntamenti avvengono il sabato su prenotazione, da segnalare l'attivazione del telefono amico, le attività culturali e di socializzazione presso il Circolo Paolo Bentivoglio e i corsi di orientamento e mobilità in collaborazione con l'Istituto dei Ciechi. Il servizio inoltre è in contatto con l'ASL e i servizi sociali del Comune. Monza. L'operatrice Mariella Vanoni è a disposizione il lunedì pomeriggio per i colloqui. In sezione si svolgono attività di socializzazione e sono attivi corsi di braille, di firma e di alfabetizzazione informatica. Pavia ha da tempo attivato una diversa iniziativa che scaturisce dalla stretta collaborazione con il Centro di Riabilitazione Visiva della Fondazione Salvatore Maugeri e il Centro di Neuroftalmologia dell'Età Evolutiva dell'Istituto Neurologico Casimiro Mondino. Sondrio non ci risulta attivato. Varese. Nell'ambito del servizio operano Cristina Pasquino e per le situazioni che coinvolgono i più giovani Eva Bernardi. Il servizio può inoltre contare sulla collaborazione di alcuni volontari. Numerosi i servizi erogati, le attività proposte direttamente dalla sezione, corsi di autonomia personale e domestica, corsi di informatica e corsi di orientamento e mobilità con l'impiego di un istruttore professionista. Ecco, io ho finito. Grazie per l'attenzione.
Alla conclusione della lettura io mi è uscito, che meraviglia. Allora, ringrazio te, mi pare che ti chiami Alberto.
Roberto.
Roberto, più o meno. Ecco, perché il modo con cui l'hai letto, secondo me, il tono, le pause, tutto, hanno dimostrato anche il tuo coinvolgimento e sicuramente il tuo lavoro. Ma sì, guarda, quando uno legge una cosa che è sua anche, certo. Si sente. Allora, io a questo punto vorrei ringraziare la Lombardia per averci chiesto di dare questo spazio. Volete sapere il mio pensiero? Sono stata felice che abbiamo detto sì. In questo momento è chiaro, perlomeno io, non mi sento in grado di, come dire, di fare delle annotazioni precise su quanto Alberto, Roberto, come si chiama, ha letto. Perché secondo me questa relazione va veramente letta e studiata, perché connota proprio il lavoro serio, propositivo di chi ha collaborato. E lasciatemi dire un grazie al presidente regionale, perché sono convinta che il suo supporto, il suo aiuto, il suo esserci ha incoraggiato e ha fatto sì che i progetti, che i sogni divenissero concretezza. Io vi chiedo per questo, questa relazione, intanto perché io me la voglio studiare e poi perché voglio in qualche modo sollecitare altri perché prendano, come dire, spunto, anche coraggio se volete, per mettere a punto una cosa di questo tipo. Nonostante quello che ho detto, io vorrei chiedere se qualcuno invece più bravo di me sa porre qualche domanda, cioè sa dare, non dico un suo parere perché non è possibile, ma sa dire qualcosa in merito. Ecco, oppure se tutti come me hanno bisogno di una maggiore riflessione per poter studiare punto per punto e cogliere l'anima di un lavoro che io lo so ha voluto il tempo di anni, perché quando la Vilma Martinelli mi parlò di questa cosa io rimasi un po' perplessa, lei lo sa, e soprattutto il suo discorso risale, non so se ha due o tre anni
2003, 2004, ecco, abbiamo finito nel marzo del 2007.
Ecco, quindi io vorrei non fare un discorso riduttivo, ma vorrei che questa fosse la guida per tante sezioni, per tante donne che già hanno la strada in fondo spianata io vorrei dire non fatta, ma spianata dal lavoro della Lombardia. Io vi ringrazio e se nessuno... C'è un intervento, bene.
Mi sentite bene?
Ci sei, Maria Vittoria?
Sono Maria Grazia di Chiavari.
Allora,
sono molto interessata a questa cosa che hanno fatto, che stanno facendo in Lombardia. E dato che anch'io sono convinta che l'autonomia sia la cosa principale per dare un'opportunità a quelli che sono rimasti privi di vista, e vorrei proporre al mio consiglio regionale, io sono consigliera regionale in Liguria, scusatemi perché sono emozionata. E mi piacerebbe proporre al Consiglio regionale della Liguria di fare una cosa analoga a questa che hanno fatto in Lombardia. E quindi volevo chiedere se fosse possibile avere qualche materiale, qualche cosa per vedere un po' meglio come si sono mossi, cosa hanno fatto per organizzare il tutto.
Bene.
Grazie.
Io credo che proprio il motivo che ci ha mosso ad accettare a dare questo spazio sia quello che tu hai subodorato in questo momento. Infatti noi volevamo che questa esperienza della Lombardia si aprisse all'Italia intera. Top, avanti. Chi ancora voleva dire qualcosa? Chi è? Giacomo, c'era qualcuno?
Buonasera, sono Maria Vittoria Perrone di Roma.
Mi
sentite?
Sì.
Grazie, scusate. Allora, praticamente è la stessa cosa che ha detto adesso Maria Grazia, mi sembra, vero?
Sì, va bene, vai.
No, comunque, volevo sapere se si trova su internet questo progetto, questo... No, allora ce lo dovete passare voi. Questo volevo sapere, ecco, perché io già ne ho sentito parlare, forse un paio di mesi fa, sulla Slash Radio, e mi aveva già molto incuriosito, per cui adesso proprio sono non curiosa, ma vorrei proprio avere, come hai detto te, Wanda, avere tutta il progetto per poterlo studiare a fondo e vedere come si può trasferire da noi, ecco, anche quello. Perché ogni posto, ogni sezione, ha la sua realtà.
Certo. Allora,
ha le sue difficoltà, lo sappiamo tutti. Quindi, però qualche cosa noi vogliamo fare, vero? Grazie.
Allora,
volevo aggiungere solo che sono molto contenta di aver partecipato a questo convegno.
Grazie.
Wanda, grazie, è stata una cosa molto molto bella.
Grazie. Erika, volevi dire che chi ha bisogno?
Dunque, Roberto, dillo tu perché è lui che è il oltre che docente.
Allora, sentiamo Roberto, dai.
Volevo solamente dire tutti coloro che sono interessati ad approfondire questo discorso, di questo progetto, potete richiedere attraverso la posta elettronica l'indirizzo del Consiglio regionale lombardo uiclomb@uicechi.it uiclomb, se lo trovate dappertutto, uiclomb@uicechi.it. Attraverso la mail chiedere di approfondire, quindi di avere informazioni rispetto al progetto.
Grazie Roberto.
Noi comunque siamo sempre a disposizione, la relazione viene depositata nelle mani di Wanda.
Ah, ho capito, allora a me mi tocca fare delle cose. Vabbè, d'accordo, scherzo, dai. Allora io vorrei dire che a questo punto si potrebbe anche chiudere questo nostro convegno. Lo dico con, lasciatemelo dire proprio con la verità, lo dico con un senso di sollievo, perché non è una cosa per cortesia, sarò brevissima, però fatemi dire due o tre cose. Perché non è facile elaborare un convegno non solo per gli argomenti, ma per tutte le cose, per trovare le relatrici, per trovare la locazione, per trovare tante cose. Che poi, nonostante il lavoro ferreo di chi ha collaborato con me, e permettetemi di dirlo in pubblico perché sono fortemente convinta, no, io non parlo se no, scusa, e no, per chi parlo, Pitapoli, dai. Sentite, se volete che le faccio in due minuti, io le faccio, però fatemele fare. Oh. Allora, volevo dire che volevo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con me. Lasciatemi ringraziare in maniera particolare Mirna, che veramente si è data bravi. Oh. Che veramente si è data da fare in un modo splendido. Quando io le ho detto ti devo dire 50.000 grazie, lei mi ha detto ma oh, io ho lavorato, ho fatto il mio dovere. E io ho ricordato a lei una frase che il provveditore agli studi di Macerata disse a mio marito quando lasciò il provveditorato. Luigi, lo so che hai fatto il tuo dovere, ma c'è modo e modo di fare il proprio dovere. Basta, a Mirna non gli dico più niente. Oh. Allora, adesso vorrei fare una conclusione breve, piccola, perché tanto abbiamo parlato tanto. Abbiamo parlato non di tutto perché ha voglia, ma di tante cose, ma abbiamo parlato con la mente e con il cuore. Prima di andare avanti su questo tono, lasciatemi ringraziare, ma con calore, il Consiglio regionale e la sezione dell'Unione Italiana Ciechi del Piemonte. Non solo per come ci hanno ospitato, non solo per l'omaggio carino, gradito, splendido che hanno voluto fare a tutte noi, ma soprattutto per questa possibilità che ci hanno dato di confrontarci, di parlare, di stare insieme. Ed è tanto, tanto importante parlare, confrontarci, stare insieme. Perché da questo rapporto, da questo dialogo che si accende e che davvero fa sperare, nasce anche il futuro, diciamo, di noi donne UIC. E io spero nasca, beh, lo posso dire, io lo penso, una svolta vera, in virtù della quale non solo il nostro presidente, ma anche i miei amici della direzione a cui sono molto legata e a cui sono anche grata, possano attuare dando alla voce delle donne quell'anelito vero che questa voce ha e dando la possibilità di far sì che esse veramente, al di là di doppi esami che non ammettiamo e che non vogliamo, ma alla luce dei meriti che noi possiamo avere ed esprimere, abbiano questi che dirigono l'Unione Italiana Ciechi la capacità, ho detto ieri al Presidente, mi pare di averlo detto, di attingere a piene mani a questa forza delle donne, perché devono ricordarsi i nostri dirigenti che la forza delle donne è grande, che è una chance attraverso cui vedere il mondo e che solo se noi sapremo cogliere questa forza che viene da lontano, che viene dalle nostre lotte, dai nostri sacrifici, lasciatemelo dire, dalla nostra caparbietà, solo se l'associazione attingerà veramente a questa forza, avrà la luce di cogliere i meriti, non avremo più bisogno di quote rosa, avremo solamente la gioia di dire siamo vicini ai nostri compagni, lavoriamo con loro, insieme a loro, in quel senso di pari opportunità che è l'auspicio più grande a cui io mi sento di rifarmi per chiudere questo mio intervento. E in un momento di tanta confusione, di tante incertezze politiche, civili, sociali, lasciatemelo dire, io ho vissuto la politica per tanti anni in Parlamento e vi garantisco che soffro quando vedo questa crisi della politica, quando vedo che le cose, che io stessa non so più dove girarmi. No, sì, beh, mi giro sempre a sinistra, questo è chiaro. Però le crisi profondi dell'anima ci sono. Ebbene, in questo momento di confusione, di incertezza, di angoscia, io spero che splenda davvero finalmente quella luce di pari opportunità che farà sì che le donne insieme agli uomini stretti in un vero abbraccio di volontà, di amore per la propria associazione riescono a lavorare insieme senza doppi esami, senza pregiudizi, soprattutto senza discriminazioni. Ciao! Allora, ciao a tutti, speriamo di rivederci presto, speriamo di avere delle... Angelo, Dalbano, senti, ti voglio dire una cosa. Dalbano, io ho avuto sempre una certa paura, siccome io sono istintiva, ma dico quello che penso. Che tu credessi che io volessi togliere la parola a qualcuno? No, che l'ho pregata a fondo in terra. Però
voglio solo salutare.
Allora, Dalbano vuole.
Scusate un secondo.
Bello saluto finale.
Allora, a conclusione dei lavori, desidero ringraziare tutti i partecipanti a questo convegno. So che i risultati sono stati ottimi, mi auguro che tutti siate stati felici e contenti di essere stati a Torino. Abbiamo fatto il bis, perché l'anno scorso con l'informatica, quest'anno con le pari opportunità, arrivederci un altro anno con un altro convegno ancora più bello se possibile. Grazie. Bene, e arrivederci, ciao. A tutti.
Ciao e grazie. Ciao Angelo. Ciao.